L'ultima cosa che il Signore ci ha lasciato detto e nella quale in qualche maniera ha racchiuso tutta la sua promessa, la promessa che Dio ha pensato per gli uomini. L'ultima cosa che il Signore ci ha detto è che Egli ritornerà. E quindi credere in Gesù, dirsi cristiani, corrisponde al credere che il Signore tornerà. E prima ci sarà la fine. E quindi la vita di ciascuno di noi, la vita del mondo, la storia umana, finiranno. Tutto ciò che è di questo mondo finirà. E siccome questo esito ci può stordire, potrebbe far venire in mente a molti di fare un po' gli sciocchi o di paralizzarsi o di mettersi a fare quello che gli salta in testa, il Signore ha insistito a dire: non abbiate paura, non abbiate paura. Quando i suoi discepoli gli dicono: ma andrà giù anche il Tempio, quel bel Tempio che abbiamo costruito, andrà giù la città di Gerusalemme, noi oggi potremmo passare in rivista tutto ciò che ci piace, tutto ciò che amiamo, tutto ciò che vediamo in questo mondo. E il pensare che tutto avrà fine ci inquieta, ma non dobbiamo avere paura. Non dobbiamo cedere, continuava a dire Gesù, a questa lettura diabolica, a questa lettura senza speranza, a questa lettura senza fede che ci fa vedere la fine semplicemente come una catastrofe e che quindi mette in discussione la promessa di Dio. Il demonio, tutta la Bibbia fa questo discorso, il demonio consiste nella menzogna su Dio e l'ultima menzogna su Dio è di dire: va là che non ritorna, va là che non c'è più niente, va là che qui è meglio cercare di conservare quello che riesci finché riesci perché tutto finisce, no? Questo, dice Gesù, è diabolico. O detto in un'altra maniera, non ascoltate i falsi profeti, ma ascoltate la voce del Figlio. Il Figlio dell'uomo, colui che abbiamo visto tra noi nelle forme del fratello dell'uomo, il Figlio dell'uomo ritornerà. E la fine contiene in realtà una venuta, un incontro. L'Apocalisse, l'aprirsi dello scenario della fine, in realtà rivelerà il compimento. Quando il Figlio dell'uomo, l'Apocalisse che leggiamo in questi giorni, mette in scena tutto questo immaginario, no? Quando il Figlio dell'uomo, l'agnello sgozzato, eritto ancora vivo accanto al trono, Gesù il crocifisso risorto, l'agnello sgozzato eritto accanto al trono, aprirà i sigilli del libro che contiene il mistero della storia degli uomini, della vita e della promessa, e rivelerà il compimento della storia, quando Dio sarà unito ai suoi figli, quando Dio avrà reso figlio ogni uomo. Non facciamoci ingannare dal fatto che il Figlio dell'uomo, quando è passato tra noi, non è stato capito, anzi, è stato in fretta eliminato, è passato e scomparso come un lampo. Ritornerà, ritornerà. Dio è fedele, ritornerà. Quando il regno di Dio si stabilirà definitivamente in questo mondo. Quel regno che Gesù era venuto a annunciare, guardate, visto da questo punto di vista il Vangelo di Gesù, la storia di Gesù, è impressionante, no? È venuto Dio nelle forme di un uomo. Ha annunciato che è possibile immaginare i nostri rapporti come il regno di Dio, che è possibile pensare alla nostra vicenda come il manifestarsi di un amore invincibile, appunto, che niente riuscirà a strapparci dal cuore. Il regno di Dio è qui, questo regno di Dio che il Figlio dell'uomo era venuto a annunciare, e che aveva insegnato agli uomini a invocare, a attendere, venga il tuo regno, Padre nostro che sei nei cieli, cosa dobbiamo dire a Dio? Avevano chiesto i discepoli a Gesù, dite Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno, venga il tuo regno. Questo regno che il Figlio dell'uomo aveva annunciato verrà. E cosa sarà il regno di Dio? Andiamoci vicino, facendo degli esempi, dei discorsi. Il regno di Dio sembra, dovrebbe essere il fatto che la tenerezza di Dio, la gioia di Dio, la pienezza di Dio riesce a toccare il cuore e la storia di questi uomini inquieti, agitati, gelosi, impauriti, che non sono mai soddisfatti, capito? Quando Dio regnerà nel cuore e nella storia degli uomini, quando la sapienza di Dio, sto usando tutti i termini che ha usato la Bibbia, quando il gusto di vivere di Dio, la maniera di vivere di Dio, la sapienza di Dio ci sarà impiantata nel cuore di ogni uomo, avrà fatto giustizia, questo è il tema del giudizio, cioè avrà messo nel cuore dell'uomo il posto giusto in cui l'uomo si sente amato, accettato, teneramente accolto da qualcuno di cui si può fidare fino in fondo e sarà convinto anche lui ad essere tenero verso gli altri, allora appunto in qualche maniera il regno di Dio sarà tra noi. Quando la tenerezza di Dio per gli uomini avrà toccato ogni cuore, ognuna delle nostre sgangherate storie, anche le più crudeli, quando avrà fatto giustizia a ogni uomo e a tutto ciò che nel mondo è umano o aspira a diventare umano, allora si sarà stabilito il regno di Dio. Certo, noi l'abbiamo visto un po' nella maniera di fare di Gesù, no? Quando attorno a Gesù, ed è questo credo che ci fa venire in chiesa, che ci ha in qualche maniera coinvolto, no? Il pensare cosa succede attorno a Gesù, quando attorno a Gesù nasce la speranza di questi poveri disperati, quando tutti, persino quelli più sclassificati, sentono vicino a lui la possibilità di riprendere, quando la speranza appunto riprende a nascere nel cuore, abbiamo percepito appunto qual era il segreto di Gesù, il regno che abitava il suo cuore, no? E l'abbiamo percepito in Gesù, lo percepiamo un po' ogni tanto nei nostri rapporti, succede ogni tanto di sentire che siamo giusti, che siamo giustificati, che l'atteggiamento di qualcuno ci rende giusti. Quando qualcuno riesce veramente a guardarci con tenerezza, con rispetto, con amore, con restituendoci la dignità che tante volte noi non riconosciamo in noi perché non la riconosciamo agli altri, perché siamo dominati dalla paura, appunto. E dovremmo anche percepirlo di per sé nella nostra maniera di metterci insieme, anche a livello sociale dovrebbe succedere un po' così, dovrebbe succedere di capire che tra noi c'è rispetto, c'è tenerezza, c'è umanità. Il regno di Dio dovrebbe in qualche maniera essere in continuità col regno dell'uomo, compreso anche quella forma di regno che è la politica. E la Bibbia, sapete, tutti questi temi li affronta, perché uno degli aspetti fondamentali della maniera di comunicarsi del regno di Dio al mondo, della sua sapienza agli uomini, è la regalità, il periodo dei re. Quando il popolo chiede a Dio un re e Dio tentenna perché Dio è pericoloso darti un re, però capisco che può essere una cosa interessante, no? E nel nostro orizzonte civile, i figli di Adamo, appunto, fanno in qualche maniera l'esperienza di una regalità, ma l'esperienza del regno o della politica tra noi ci aiuta solo in parte a capire cos'è il regno di Dio, perché tra i figli di Adamo, ma è forse è necessario, siccome i figli di Adamo sono violenti, sono impauriti, sono egoisti, sono prepotenti. La politica nasce per moderare la violenza, no? Tra noi il regno è soprattutto una forma di potere legittimo per impedire che noi usiamo il potere in forma violenza. Rinunciamo ad esercitare la violenza tra noi e attribuiamo una violenza legittima al potere. Questa è la politica. Perché chi ha il potere legittimo riesca a moderare la violenza, gli egoismi, e cerchi di evitare i torti reciproci, e cerchi di metterci un po' d'accordo su alcuni obiettivi comuni. Per cui la giustizia che noi riusciamo a fare tra noi, che è un elemento fondamentale dello Stato, della politica, appunto, la giustizia che noi riusciamo a fare è una giustizia statistica, media, eh? Cerca nel possibile di distribuire alcuni diritti, alcuni doveri, alcuni vantaggi, alcuni oneri, in modo da evitare il maggior numero possibile di torti. Sta roba qui, che ci è necessaria regolare in qualche maniera il rapporto tra i tanti, che se li lasci fare si mangiano, si azzannano, capito? La giustizia di Dio invece non può essere una roba del genere, che gestisce in maniera forfettaria l'andamento degli uomini. La giustizia di Dio vorrebbe rendere giustizia a ogni singolo e ovviamente soprattutto a chi è più povero e indifeso. Allora capite perché Dio, che aveva concesso Saul, Davide, Salomone, e poi continuava a mandargli i profeti a questi qui, attraverso i suoi profeti fa arrivare continuamente ai re il suo scontento per come governano, per come approfittano dei sudditi invece di servirli, per come si mettono d'accordo facilmente coi ricchi e i potenti, ignorando e calpestando i poveri, e soprattutto per far sapere che non è così che si governa la vita degli uomini, ma solo lui appunto sarà re, solo lui potrà fare giustizia agli uomini. Egli sarà, la prima lettura che abbiamo letto, Ezechiele appunto, sarà veramente il re pastore, che lui aveva sognato, doveva essere così anche Davide, doveva essere così Salomone, invece non hanno fatto così, non fanno così i re della terra. Il pastore, come diceva Gesù, che dà la vita per le sue pecore. Al contrario, le tosano, no? Cominciano a prendere loro. Sono così gli uomini. Egli sarà il vero pastore. E a diversità dei molti pastori di Israele si prenderà cura delle pecore del gregge, riconoscendole una a una. Questo è il carattere divino, l'onnipotenza divina è questa, la capacità di Dio di mettersi a servizio di tutti, di ciascuno, come se ciascuno fosse il più importante, come se fosse re, se ogni figlio di Dio fosse re, appunto. Si prenderà cura delle pecore riconoscendole una a una. Io stesso cercherò le mie pecore, ne avrò cura. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge, così io le conterò dopo i giorni di caligine nuvolosi. Passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi. E attraverso la mia voce le pecore troveranno la via che le salva dal perdersi in quei giorni scuri, la via dei pascoli della vita. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, i pascoli mi fa riposare, mi conduce, e anche quando passassi per valle tenebrosa non temerò alcun male, perché Lui è con me, mi aiuta a attraversare i momenti bui e mi prepara una mensa. Questa era la preghiera di chi aveva capito questo desiderio di Dio di essere il re pastore. Questa voce, sentite, il cristianesimo è anche un discorso anche un discorso semplice, se si fosse capaci di tenerlo semplice, di non complicarlo, poi compresa la festa di Cristo Re, che l'abbiamo fatta in un contesto invece davanti alla scristianizzazione, abbiamo introdotto il secolo scorso la festa di Cristo Re per riconquistare il mondo. Vedete, il Vangelo, nella sua semplicità, lascia fare anche a noi, anche alla Chiesa, ste robe qui, ride un po', no? E scavalca. Come ride e scavalca tutti i nostri tentativi di far politica. E li riporta alla radice, al senso, sia la Chiesa sia la politica, il Vangelo, li riporta a casa, mettendogli davanti un poveretto. Perché questo poi è Cristo Re. Vedete come va a finire sta faccenda qui di Cristo Re. Allora, questa voce del pastore, il quale vorrebbe arrivare a ogni pecora, anche alla più depressa, la più sconfortata, la più bestemmiatrice, vorrebbe arrivare come la voce che rassicura, che consola, non aver paura, non ribellarti, stai quieto, cammina, t'accompagno, ci sono, ti porto a casa, hai capito? Questa voce del pastore divino che vuol raggiungere ogni uomo e dare fede al suo viaggio. Il giusto vive di fede, vuol dire quello. Camminare con fiducia, con fede nel Signore. Questa è la giustizia di cui siamo giustificati, no? Di fede vive il giusto, questo vuol dire. Questa voce, appunto, arriva a toccare ogni uomo nella carne. Cioè non arriva tanto come una religione che fa dei discorsi, arriva a intenerire la carne dell'animale violento e pauroso che siamo noi. Come? Questo è il senso dell'incarnazione. Il fatto che Dio si fa uomo, si fa carne. Il mistero di Gesù, appunto, il mistero di Gesù Cristo, dell'incarnazione, è esattamente questo, il fatto che la parola di Dio viene a toccarci nella carne, nel più profondo di noi, laddove la carne vibra, sente, la radice più profonda della nostra carne, il mistero del corpo della carne, è la nostra capacità di ascoltare questa voce. Dio rivolge ad ogni uomo, noi diciamo in Cristo, rivolge ad ogni uomo nella carne la parola della consolazione, dell'amore, della salvezza, e chiede ad ogni uomo di fidarsi nella carne, capito? Nei gesti, nella vita, nella storia. È questo il cristianesimo, è quel robetto lì. Provate a sbatter giù tutto. Dopo ricostruiamo tutto, ma bisogna partire da lì. Ecco perché si parla della regalità di Gesù Cristo. Si parla di regalità di Gesù Cristo nel senso che Egli è la carne di Dio. È la possibilità di sentire Dio nella nostra carne. Di ogni uomo, appunto, perché la carne, ogni carne è chiamata da Dio a salvarsi, la resurrezione della carne. E questa roba qui, Gesù Cristo è re nel cammino che Egli apre alla giustificazione di ogni uomo, perché Lui per ogni uomo dà la vita, il buon pastore dà la vita. In questo gesto di Gesù, che noi giustamente siamo qui tutte le domeniche a contemplare, a celebrare, perché questo è il tesoro dell'umanità. Nella vita data da Gesù, nella Pasqua di Gesù, in questo gesto di Gesù, Dio conosce ognuna delle sue pecore. Questa è la parola che Dio rivolge all'uomo. Dio conosce ognuna delle sue pecore, le chiama per nome e indica la via che conduce all'ovile. Questa iniziativa di Dio, quando si è manifestata, e anche questo è istruttivo, è andata male. Possiamo dire che è andata male, penso. Apposta celebriamo la morte di Gesù, ma la morte di Gesù è un'eliminazione, non è un gesto di pietà. È un gesto di violenza la morte, è stato ucciso Gesù. Il centro della fede cristiana a Pasqua è la celebrazione di un assassinio, di un'uccisione. L'iniziativa di Dio in Gesù di regnare tra gli uomini è andata male. Il malinteso sul regno annunciato da Gesù è stato totale, al punto che Gesù è stato eliminato. Per farsene un'idea basta pensare a Giovanni 6, il capitolo 6 di Giovanni. Essi volevano farlo re. Perché? Perché faceva il pane, perché dava da bere, moltiplicava i pani, cambiava l'acqua in vino. Ma quelli, e Gesù non è riuscito a farsi, che erano solo segni di qualcos'altro, di che cosa? Perché gli uomini intendessero che non di solo pane vive l'uomo, ma della parola che esce dalla bocca di Dio, che è il dono di sé. È la richiesta del dono, del controdono. La parola che invita a dare la vita perché venga su questa terra la tenerezza per gli uomini, perché venga il regno di Dio. L'incomprensione è stata totale e quando abbiamo processato Gesù, l'autorità legittima di allora, Pilato, lo ha preso in giro fino alla fine su sta roba qui. Dunque tu sei re? A sta maniera. Il figlio dell'uomo che è venuto in nome di Dio ad annunciare il regno di Dio non è dunque stato capito. È stato eliminato, soffocata la sua voce. È riuscito però a piantare un seme, che è la Chiesa poi per alcuni versi. È riuscito a piantare un seme che dovrà diventare però un albero, tale da ospitare tutti gli uomini, il regno di Dio appunto. Questo piccolo seme germoglierà come un albero e sarà capace di ospitare l'umanità intera, di cui la comunità dei poveri discepoli è il segno, no? Il figlio dell'uomo, già sconfitto in questo mondo, tornerà vincitore. Egli che ha preso tra noi il volto del povero, tornerà come il povero vincitore. E difatti il Vangelo si chiude, il Vangelo di Matteo, che chiudiamo proprio quest'oggi, poi partono altri temi nell'Avvento, si chiude proprio con questa parabola del re bambino, del re povero. Quando si aprono i sigilli di questo libro del piano di Dio sul mondo, sapete cosa sarà la sorpresa? Che sul trono di Dio c'è seduto un povero. Questo sarà il giudizio, che misura incredibile sui nostri pensieri, sui nostri modi di fare. Certo che ci vorrà un'eternità di pentimento, abbiamo sbagliato tutto, hai capito? Aprendo la scena della fine del mondo, il Vangelo indica il trono sul quale siederà il povero, il piccolo, davanti al quale gli uomini saranno giudicati, riceveranno giustizia. Nel momento in cui Dio darà giustizia, dignità al più povero tra gli uomini, tutti gli altri saranno giustificati mettendosi in questo atteggiamento di Dio e quindi confessando i loro peccati, evidentemente. La parabola del re e del piccolo ricapitola tutta la predicazione di Gesù sul regno. E fornisce il criterio dell'incontro finale, del giudizio, e quindi del modo di vigilare, cioè di prepararci ad attenderlo. In queste domeniche il Vangelo di Matteo ripetutamente ci ha portato a guardare questo tema, no? Il servo che conserva bene la casa perché il padrone torna, le vergini prudenti che hanno conservato l'olio, colui che ha ricevuto i talenti li ha moltiplicati. Quest'ultimo testo dice cosa c'è dentro in quelle parabole lì. Cioè il discorso che fa il Vangelo è questo. Il solo atteggiamento autentico che ci prepara all'incontro con Cristo il tenere l'olio nella lampada, il conservare bene la casa, lo spendere bene i talenti è la vigilanza, è il contenuto della vigilanza, è l'attenzione ai poveri e ai piccoli. Una cosa sconvolgente, assolutamente sconvolgente. E si capisce anche perché il cristianesimo viene continuamente anche dai cristiani messo da parte e trasformato in una religione della rassicurazione. Al massimo per i poveri e i piccoli si fa qualcosa, se t'avanza, se t'accorgi, se non hai paura di perdere tutto quello che hai te, al massimo si fa così, non si fa neanche quello lì, ma al massimo così. Il cristianesimo invece parte da lì e quindi noi non lo ascoltiamo, almeno io non lo ascolto, no? Perché questa, l'attenzione ai poveri e ai piccoli, è la via del regno, è la via che percorre il regno di Dio nel mondo, la via che si è manifestato in Gesù, il quale, essendo Dio, si è fatto umile e povero, si è fatto servo e si è messo nella categoria dei piccoli. Non ha solo fatto qualcosa per i piccoli, è diventato lui un piccolo. Che è stata l'idea di Francesco di dire: chiamerò i miei frati minori, piccoli. Cristiano è un minore, con tutta l'accusa, dell'umiltà cristiana. Come fa ad andare d'accordo l'umiltà con la forza, con la grandezza che invece Dio vuole da noi? Questa è la sfida. Preoccuparsi dei piccoli e dei poveri, soprattutto diventare uno di loro, non è un semplice atteggiamento di benevolenza, di carità. È un entrare nel mistero del regno, è conoscere, entrare in comunione con Gesù. Quando Gesù dice: è a me che l'avete fatto, non è un modo di dire: terrò conto di cosa hai fatto coi poveri, no? No, non è solo sta roba qui che te racconto, è proprio un'identità, è un mistero appunto della gloria. La gloria di Dio si manifesta così, è nella sua gloria che il Re porta una somiglianza radicale con il Figlio dell'uomo che si è fatto povero, ed è la somiglianza del Figlio dell'uomo con i poveri e i piccoli. Occuparsi dei poveri e dei piccoli, quindi, è occuparsi di Lui, è amare il Signore, è occuparsi del Figlio dell'uomo, la cui definizione al termine di tutto il Vangelo di Matteo potrebbe essere così: buona notizia su Dio. Questo è il Vangelo. La buona notizia è che Dio si è fatto povero, un povero tra i poveri. Questa è la posta in gioco del regno di Dio, che è certo è la nostra piccola festicciola liturgica, ma è soprattutto il compimento della fine del mondo. Cioè, questo è il discorso. Io alla fine, se dovessimo finire qui, non venire più in chiesa, è perché il discorso è chiuso. Io francamente sono un po' inquietato, questo discorso mi fa un po' agitare, perché sono così lontano dall'essere così, sono così lontano dall'accettare di capire sta roba qui, che mi inquieta tantissimo sta roba. Io dico, quando vado lì cosa gli dico? No. A meno che questo discorso sul giudizio universale fatto da un Dio nella forma di un piccolo, di un povero, potrebbe rallegrarci solo nel momento in cui noi ci lasciassimo davvero intenerire. Se io già adesso, in qualche maniera, mi lasciassi dal Vangelo convertire e intenerire e fossi davvero preso dalla tenerezza verso gli uomini, soprattutto per quelli che fanno più fatica, che sono più piccoli, allora una prospettiva così sarebbe una prospettiva gloriosa, entusiasmante. Allora, allora ci verrebbe voglia di dire: ma viva Dio, sta storia sarà giusta alla fine, questa storia finirà bene, alla fine, in mezzo a tutte queste furbizie, a questi casi anche crudeli che capitano ovviamente, in mezzo a tutte queste violenze, questa storia qui finirà bene. Questa è la promessa del Signore. Cristo è il Re dell'universo, rivolgiamo a Lui la nostra fiduciosa preghiera, perché tutto il mondo si rinnovi nella giustizia e nell'amore. Diciamo insieme: Gesù, Signore, ascoltaci.
O Dio della vita, fa che con l'aiuto dello Spirito, noi deboli creature, soggette al peccato e al male, riusciamo a dare spazio a Te e, superando le nostre paure, ci apriamo con fede alla Tua promessa di salvezza e di vita eterna. Per questo Ti preghiamo.
Gesù, Signore, ascoltaci.
L'amore rimane, o Signore, l'unica discriminante che definisce i Tuoi veri discepoli ed è perciò il nostro impegno fondamentale. Aiuta la nostra comunità ad essere un riflesso di questo amore vicendevole, perché in essa nessuno si senta escluso, emarginato e solo. Per questo Ti preghiamo.
Gesù, Signore, ascoltaci.
Ti ringraziamo, Signore, per averci resi partecipi del Tuo progetto d'amore e per averci concesso di partecipare alla gioia e alla felicità eterna del Tuo regno. Aiutaci ad amare gli altri per dimostrare di accogliere e di accettare la salvezza che Tu ci hai promesso. Per questo Ti preghiamo.
Gesù, Signore, ascoltaci.
Tra gli uomini oggi c'è molta inquietudine e smarrimento. Sembriamo un gregge disperso, senza una guida fidata che ci conduce a una meta. Aiutaci, o Signore, a guardare a Te, pastore premuroso, amorevole e giusto, e suscita anche tra noi valide guide, attente alla giustizia e al bene comune. Per questo Ti preghiamo.
Gesù, Signore, ascolta. Signore Gesù, che sulla croce hai spezzato il giogo del peccato e della morte, estendi a tutti noi la Tua signoria di grazia e di pace. Donaci la certezza che ogni fatica umana è un germe che si apre alla realtà beata del Tuo regno. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.